Da oggi puoi sostenere Casa Pound Italia diventando web supporter. Il web come libero spazio di informazione, come luogo in cui si gioca ad armi pari. Obiettivo dell'associazione è diffondere, attraverso rete, idee e fatti che non sempre altrove hanno trovato uno spazio adeguato. Con 10 euro darai un concreto contributo a Casa Pound Italia e riceverai l'esclusiva tessera. Per scoprire come diventare web supporter, visita il sito www.casapounditalia.org e clicca Web Supporters. Essere web supporter è fondamentale. E se non sei web supporter,
non sei bravo.
Voi ascoltatemi! Ascoltate! La fratellanza ha gli occhi puntati qui su di noi! Sull'ammiraglia, la perla nera! E cosa vedranno? Topi impauriti a bordo di una nave alla deriva? No! No, vedranno uomini liberi! E libertà! E quel che vedrà il nemico sarà il lampo dei nostri cannoni! E udrà il fragore delle nostre spade e si renderà conto di quel che valiamo noi! Grazie al sudore della fronte e alla forza delle nostre schiene e al coraggio dei nostri cuori! Signori, sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sì! Il vento è dalla nostra parte! Non ci serve altro! Sì!
Sulle bandiere!
Beh, benvenuti ovviamente a questo nuovo appuntamento con la cultura. In questo caso era un po' che non trattavamo questo argomento, in particolare questa è la prima volta per la Perla Nera che parliamo di poesia. È un evento anche importante perché è l'ultimo prima della pausa estiva, ma è anche l'ultimo per questo locale, per la Perla Nera, che dopo questo evento chiude i battenti qui in Corso Trieste. Non preoccupatevi, non fate facci tristi, che riapriremo poi dopo la pausa estiva in un nuovo locale. Ospite qui da noi oggi Andrea Lombardi, ci parlerà di Céline, questo poeta magari è più sconosciuto, ma una figura sicuramente importante nel discorso appunto della poesia per il suo apporto, passatemi il termine, tecnico, ma di interesse anche per chi come noi ha fatto una scelta di vita fuori dalla vogata comune. È una persona interessante anche per le sue scelte proprio della sua vita vissuta. Io lascio la parola direttamente a Andrea, che ci appunto farà questa chiacchierata con noi su questo personaggio, e vi auguro buon ascolto. Grazie a tutti.
Grazie a tutti voi intervenuti, vi porto anche, oltre a parlare un po' di Céline, vi porto anche il saluto di Casa Pound Liguria, che è rinata diciamo da un anno, proprio un anno quasi preciso, proprio a luglio dell'anno scorso, e che ci stiamo già ritagliando uno spazio discreto diciamo in questa roccaforte dei compagni. E Céline, come diceva lui praticamente, sì, sicuramente un autore che oltre ad avere una grande importanza appunto nella storia della letteratura del Novecento e non, è anche una persona che è un eretico, quindi uno di quegli autori che a noi piacciono, no? Come Ezra Pound, come molti altri. E anche se la prima cosa, secondo me, per non fare un torto proprio a questo grande scrittore, la prima cosa che bisogna tenere in mente è che Louis Ferdinand Céline è stato veramente, prima di tutto, un grandissimo letterato e un innovatore del linguaggio. Queste sono proprio le prime due cose. Poi si può anche andare a vedere appunto le scelte di vita che ha fatto, le sue idee, però principalmente questo, che è stato un grande romanziere e è veramente un innovatore della parola scritta. E questo perché lo dico? Perché Céline per moltissimi è l'autore di alcuni pamphlet antisemiti, il più famoso dei quali è Bagatelle per un massacro, questa è la prima edizione italiana del 1938, con questa bellissima scritta barricata individuale, no? Eccetera. E per molti poi finisce lì. E anche per molti dei nostri, diciamo, per molti nostri camerati negli anni 70, Céline era tutto, perché era quello che aveva fatto questi libri contro gli ebrei, e poi quando gli andavi a chiedere, ma effettivamente tu hai mai letto Bagatelle per massacro? No, non è però contro gli ebrei, vabbè. E dall'altra parte, è lo stesso però, tu andavi comunque da giovane intellettuale, dallo studente di sinistra, e lui ti parlava, che ne so, di Proust piuttosto che di Sartre, di Camus, e poi gli dicevi, ma Céline? No, Céline è fascista, perché scusa, ha scritto Bagatelle un massacro. Ah, vabbè, però hai letto? No. Diciamo, lui è coglione di default, perché essendo di sinistra è automaticamente un coglione, però praticamente dai nostri camerati magari ci si aspettava magari un pochino più di un punto critico, ecco. Però a parte Bagatelle per massacro, Céline è ricordato principalmente, diciamo, per un libro che fu proprio il suo primo libro e fu un suo un grandissimo successo. E questa tra l'altro è una cosa molto importante quando si parla di scrittori, che quando proprio non sono scrittori che magari hanno fatto tanti libri prima di avere il loro libro di successo, ma addirittura lui ne ha scritto uno e già il suo primo fu un successo incredibile in Francia. È una cosa che a una persona che vive di letteratura e vive per la letteratura, questo è molto importante, diciamo. Comunque, come tutte le conferenze che faccio, la vorrei tenere un pochino sull'informale, diciamo. Perciò, vabbè, a parte i dati standard, no, eccetera, appunto, Céline nasce appunto alla fine dell'Ottocento, nel 1894, da una famiglia piccolo borghese, a Parigi. La madre faceva la merlettaia, e il padre lavorava per una compagnia di assicurazione. Adesso, piuttosto che starvi a fare tutta la classica schedina biografica, eccetera, facciamo parlare direttamente Céline, perché Céline negli anni 50 diede una serie di interviste dove ad alcuni intervistatori ripercorse un po' appunto la sua vita. Allora, appunto, e tra l'altro è anche divertente questo, perché Céline negli anni 50 era comunque già il maledetto, praticamente, perché aveva scritto libri antisemiti, poi era... non aveva aderito strettamente alla collaborazione franco-tedesca, eccetera, però comunque erano comunque degli elementi di spicco, e quindi era il maledetto. Allora, quando un intervistatore lo andava a intervistare, un giornalista, no, eccetera, eccetera, lui, se questa persona non gli piaceva più di tanto, diceva, se volete il maledetto, io ve lo faccio 100 volte tanto, cioè proprio, no, sì, e quindi diceva delle cose molto fuori dalle sopra le righe. Questa cosa qua è un'intervista, diciamo, media. Allora, arriva l'intervistatore e gli dice, tra le vostre numerose stranezze, voi avete dei modi spiccatamente da parigino. Il vostro tono, le vostre maniere, le vostre reazioni, anche il vostro accento sono da parigino, meglio ancora di un abitante dei sobborghi. Dove siete nato? Sono nato a Courbevoie-Saint, Comte-du-Vin, 27 maggio 1894. Ci siete restati a lungo? 2 anni. 2 anni? 2 anni, evidentemente, ma non l'ho detto, perché, in fin dei conti, all'età di 2 anni non si hanno ricordi precisi. Cosa facevano i vostri genitori? Mia madre faceva la modista e ramendava pizzi, ma gli affari non andavano bene a Courbevoie e così dovette chiudere il suo negozio. Poi partì e andò da sua madre a fare la commessa in Rue de Provence. E vostro padre? Mio padre era impiegato, perché era laureato mio padre, e allora aveva delle aspirazioni letterarie. Era un uomo istruito e sbrigava la corrispondenza in una compagnia di assicurazione. E dopo Courbevoie dove siete andato? Al passaggio del Sousiel. Quello che aveva di bello il passaggio all'epoca era il troppo gas, c'erano 360 lampioni accesi alle 4 di sera, con tutti quei lampioni a funzionanti eravamo tra il gas, sono stato cresciuto sotto una campana di gas, perché appunto siamo fine 800, inizio 900, quindi proprio tipicamente belle époque, così in questo sobborgo di Parigi, c'erano queste le classiche gallerie, no? Come ci sono anche in altre città nostre del 800, dove ci sono i negozi, no? E loro avevano questo negozio praticamente proprio con 2 vetrine, e poi sopra, nell'ammezzato, diciamo, vivevano lì in pratica. A quel tempo eravate un bambino molto dolce, molto affettuoso. Non ho avuto molte possibilità di essere dolce e affettuoso, ero stato cresciuto a son di ceffoni, perché servivano i ceffoni, perché era così. A quel tempo si veniva cresciuti a ceffoni e zitto, sei monello. Volevate bene a vostra madre? E beh, non mi sono mai posto la domanda. Erano angosciati dal problema del cibo, proprio così, me lo ricordo. Mi ricordo una cosa, non c'era mai più che una sola vetrina illuminata la sera con la luce a gas, perché dall'altra non c'era nulla. Ne avevamo sempre una sola accesa delle 2, perché l'altra era vuota. Così non ti poni queste domande. Che ne so, non avevamo dei complessi, no? Ci preoccupavamo di mangiare, di trovare cose da mangiare. E poi lui continua dicendo appunto che praticamente tutta la sua infanzia l'ha fatta mangiando soltanto tagliatelle al burro, perché appunto il negozio era di merletti, Valenciennes, no? Questi merletti così, ricamati, no? Eccetera. E se avessero cucinato sopra delle cose che erano molto speziate oppure con così degli odori molto intensi, questi odori avrebbero aderito ai merletti, così praticamente lui mangiava soltanto tagliatelle al burro. E poi vabbè, appunto, comunque, al di là delle molte esagerazioni che Céline stesso mette sia in queste interviste sia anche, diciamo, nei suoi libri, perché poi l'errore, siccome la maggior parte dei libri, o comunque molti dei suoi libri, sono autobiografici, un altro degli errori che si fa è sovrapporre proprio la vita di Céline, che lui, il suo nome vero era Louis Ferdinand de Touche, prese il nome di Céline da sua nonna praticamente, con i suoi personaggi. Molte volte si possono sovrapporre, molte altre no, diciamo. Lui poi non ebbe un'infanzia così tremenda, no? Studiò, eccetera, eccetera, poi a un certo punto iniziò a tentare di trovarsi una strada lavorativa, anche questo è interessante. Fino proprio alla fine della prima guerra mondiale, lui non dimostrò mai una particolare volontà di scrivere. Fece diversi mestieri, no? Il garzone da una parte, il garzone dall'altra, finché a un certo punto, verso il 12, trovò un lavoro come assistente alle vendite, praticamente per una gioielleria. E allora disse, praticamente, ok, questa qua può essere la mia strada. E, al contrario appunto del personaggio principale del suo libro più famoso, Viaggiatore nella notte, si diede volontario per un reggimento di cavalleria, di corazzieri, il 10° corazzieri di Rambouillet, soltanto per togliersi il servizio militare, però con una ferma triennale. Il problema appunto cos'era? Siamo nel 12, fece i suoi primi 2 anni, che poi lui scrive praticamente in parte questa esperienza in un altro dei suoi libri che è Caspip, e poi però nel 14 c'è la prima guerra mondiale. Quindi questo suo progetto di vita viene bruscamente interrotto appunto dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Scoppio della Prima Guerra Mondiale che per un giovane vissuto appunto comunque fra fine dell'Ottocento e primi del Novecento, proprio in questo ambiente, proprio io lo dico sempre per farvi capire in 2 parole, da libro cuore, cioè proprio di patriottismo puro, no? Di amore della patria, eccetera, eccetera. Questo scoppio della guerra, quindi di questa enorme tragedia, eccetera, eccetera, fu accolto da Louis Ferdinand de Touche, non ancora Céline praticamente, come da milioni di altri suoi coetanei in tante nazioni europee, con gioia, praticamente. E di questo noi abbiamo traccia, perché lui scrisse appunto delle lettere ai suoi genitori, dove è interessante perché appunto c'è questa patriottismo proprio puro, praticamente, questo amor di patria proprio sincero, naif diremmo adesso, no? Usando questo termine, perché naif, perché è comodo, perché siamo qua praticamente per esserci bevuti 2 birrette, no? Tranquilli, eccetera. Naif quando poi devi andarti a far ammazzare realmente, un altro discorso. E poi tra l'altro anche sono interessanti perché ci danno una traccia di come veramente lui non pensasse minimamente a scrivere, perché sono scritte in una maniera veramente così, da ragazzo, non certo da letterato. E per esempio appunto quando lui parte scrive questa lettera: cari genitori, l'ordine di mobilitazione è arrivato, partiamo domani mattina, non credo che entreremo in azione prima di qualche giorno, è una sensazione unica che pochi possono vantarsi di aver provato, ognuno al suo posto sicuro e tranquillo, tuttavia l'eccitazione dei primi momenti è sottoposta a un silenzio di morte che è il segno della brusca sorpresa. Quanto a me, farò il mio dovere sino in fondo, classico. E se per fatalità non dovessi tornare, siate sicuri per attenuare la vostra sofferenza che muoio contento e ringraziandovi dal profondo del cuore, vostro figlio. E infatti appunto, siamo proprio nelle prime fasi della Prima Guerra Mondiale, fra l'agosto e il settembre 1914 la sovranità inizia a essere impiegata contro i tedeschi che in quel momento stanno appunto irrompendo verso Parigi, dove verranno poi bloccati appunto sulla Marna, e lui inizia a essere coinvolto in dei piccoli scontri, però il peggio deve ancora arrivare praticamente, perché a un certo punto la sovranità, dopo appunto che i tedeschi sono stati bloccati nelle prime mesi della prima guerra mondiale, che furono di guerra, diciamo, di movimento, poi il fronte si cristallizzò lungo tutto un fronte gigantesco, andando proprio veramente dalla Manica praticamente fino al sud della, quasi fino al sud della Francia, e per 4 anni questi qua si diedero come delle bestie praticamente per 5-6 km di terreno in pratica. E la sovranità poi infatti fu mandata più verso, prima sulla Mosa appunto, e poi verso nord. E adesso vi leggo un'altra lettera dove, se lo stile è sempre questo molto grezzo, comunque c'è proprio un cambiamento, perché da questa sono contento di morire per la patria nostra eccetera, lui inizia a vedere veramente la battaglia di materiali della prima guerra mondiale. La lotta si impegna formidabile, mai ne ho visto e ne vedrò di così tanto orrore. Noi camminiamo lungo questo spettacolo quasi incoscienti per la situazione del pericolo e soprattutto per la fatica schiacciante che subiamo da un mese. Davanti alla coscienza si pare una specie di velo, dormiamo appena 3 ore per notte e marciamo quasi come automi, mossi dalla volontà istintiva di vincere o morire. Nessuna nuova sul campo di battaglia, quasi sulla stessa linea del fuoco da 3 giorni. I morti sono rimpiazzati continuamente dai vivi, a tal punto che formano dei monticelli che bruciamo. In certi punti si può attraversare la Mosa a piè fermo sui corpi tedeschi di quelli che tentano di passare, che la nostra artiglieria inghiotta senza posa. La battaglia lascia l'impressione di una vasta fornace dove si inghiottano le forze vive delle due nazioni e dove la più fornita delle due sarà la vincitrice. Quindi appunto finisce la guerra di movimento, le grandi tattiche, le grandi strategie, e diventa semplicemente proprio due, le energie sia umane sia proprio tecniche e di risorse, no? Proprio di materia prima, che vengono gettate. E poi appunto Céline, poi l'unità di Céline, 12° corazziere, viene mandato più a nord, verso le Fiandre in pratica, e lì lui si dà volontario per una missione di collegamento e verrà ferito gravemente. Poco prima di questo lui scriverà queste righe, sempre ai suoi genitori, dove questo è veramente interessante invece, perché sono delle cose che lui scrive appunto nel 14, e troviamo poi lo stesso episodio invece proprio nel 32, nel suo libro, nel Viaggio a termine della notte. E qua in effetti cambia di molto. Si faceva la coda per andare a crepare, cioè qua vedi veramente dalla frasettina morirò eccetera eccetera, vedi proprio si faceva la coda per andare a crepare. Perfino il generale non trovava più accampamenti senza soldati, cioè anche quando si è in campagna, cioè in azione proprio praticamente, non ci sono più le caserme, che di solito si requisiscono le abitazioni, cioè non talmente tanti soldati che perfino i generali non sapevano più dove andare praticamente. Abbiamo finito per dormire tutti in aperta campagna, generale o no. Quelli che avevano ancora un po' di cuore lo hanno perso. E a partire da quei mesi lì che hanno cominciato a fucilare i soldati semplici per tirarli sul morale. Erano le famose decimazioni, quando un'unità non combatteva abbastanza bene oppure si era ritirata e logicamente non potevi dire quindi nella massa chi era scappato eccetera eccetera, ogni 10 soldati se ne fucilava uno praticamente, lo fecero sia in Francia sia anche qua sul fronte italiano, noi praticamente carabinieri, e a partire da quei mesi lì che hanno cominciato a fucilare i soldati semplici per tirarli sul morale a drappelli interi, e che il gendarme ha cominciato a essere citato all'ordine del giorno per il modo con cui conduceva la sua piccola guerra personale, quella profonda, vera tra le vere. Anche questo è interessante. Il gendarme ha cominciato a essere citato all'ordine del giorno per il modo con cui conduceva la sua piccola guerra personale, quella profonda, vera tra le vere. Cioè, quindi appunto la guerra non era soltanto la questione della Germania contro la Francia, che diciamo appunto una contrapposizione che diremmo verticale, no? Ok? Ma orizzontale, nel senso che c'erano i soldati e il potere, no? Ok? E quindi c'era il poliziotto che era il tuo nemico praticamente, oltre e forse di più diciamo del tuo nemico tedesco, che comunque era magari un operaio, un contadino, no? Eccetera eccetera, come termine. E poi appunto lui viene ferito e viene poi gli viene quasi per miracolo, diciamo, non gli amputano un braccio. E quindi poi viene appunto riformato. Lui in una conversazione con un altro intellettuale anni dopo disse appunto: se non ci fosse stata la prima guerra mondiale non sarebbe nato Céline, perché appunto la guerra ti fa smaltire in fretta la sbornia, no? Cioè quando ti rendi conto veramente di com'è. E comunque lui appunto viene riformato e viene mandato a lavorare per all'ambasciata francese a Londra per pochi mesi. Però fu un periodo che fu interessante per lui, no? Perché praticamente questo comunque giovane, poi noi di Céline abbiamo l'immagine appunto quella classica di Céline è questa, cioè appunto del di un barbone in pratica, no? Con tre giacche sopra, pieno di cani, intorno ai cani randagi, no? Eccetera, eccetera. Mentre lui negli anni 20 era proprio un bretone alto 1,85 m, un bell'uomo, occhi azzurri, no? Eccetera, eccetera. E quindi si trova a Londra, appunto, nel 14 e nel 15, frequenta un po' i nightclub, i teatri, così le compagnie di danza, no? Lui inizia ad avere una passione per le ballerine, no? Eccetera. E poi di questo lui terrà traccia, perché appunto in alcuni dei suoi libri, che tra l'altro sono quelli più divertenti, perché poi Céline è sicuramente appunto uno scrittore, no? Vedi proprio, vabbè, ci arriviamo comunque. E lui in alcuni libri, che è Guignol's Band, il ponte di Londra, no? Nella seconda stesura, e presenterà poi questo ambiente, questo milieu così di un po' di irregolari, no? Che frequentò. Vabbè, comunque lui fa questo così, e poi viene mandato vedete, come in Africa, come direttore di una piantagione. Quindi appunto è un uomo un po' dalle molte vite, perché appunto soldato della prima guerra mondiale, poi appunto a Londra, poi viene mandato in Africa e poi ritorna in Francia. Ritorna in Francia e inizia a studiare medicina, si laureerà medico, e poi dopo appena pochi mesi, praticamente addirittura quando stava ancora laureandosi, praticamente conosce la figlia del primario e si innamora della figlia del primario, praticamente. A questo punto, secondo appunto il film italiano degli anni 70, praticamente siamo a posto, perché c'è...
Una bella donna.
Esatto. Praticamente appunto... Sei laureato, medico, ti sposi la figlia del primario, sei a posto, cioè, ti tocca. E infatti da questa donna lui avrà anche una figlia, Colette, e quindi lui dovrebbe essere sistemato, però evidentemente qualcosa inizia un po' a scavare in lui, no? Eccetera. Questa vita borghese alla fine non gli va bene. Allora praticamente si separerà dalla moglie e entrerà nella Società delle Nazioni e inizierà a viaggiare praticamente per il mondo, dagli Stati Uniti, anche in Italia, no, eccetera, e diventerà un esperto di medicina sociale, cioè quindi praticamente appunto la medicina applicata al campo del lavoro, quindi andrà in America a studiare gli effetti della catena di montaggio alla Ford, no, eccetera, ok, e poi accompagnerà una commissione di medici sudamericani in Italia negli anni 20, ok, proprio nelle zone di Latina, cioè di in Vittoria, no, eccetera, eccetera, nell'Agropontino, e anche poi in Romagna, sai, Tonico Macchi, dove paludino, eccetera, proprio per la profilassi contro la malaria. E lì poi conobbe anche Mussolini, però, perché questa commissione passò poi per Roma, infatti è qua. Sì, è questo qua, accanto a Mussolini. E poi ci torniamo su Céline Mussolini. E poi, vabbè, praticamente lui poi rientrò, dopo aver fatto questa esperienza in questa commissione, rientrò poi di nuovo, praticamente, in Francia e aprì un dispensario a Clichy, vicino a Parigi, e dove iniziò a entrare proprio in contatto poi con i poveri, i diseredati, no, eccetera. E lui spesso prestava appunto l'opera di medico gratuitamente appunto a queste prostitute, poveracci, no, eccetera, eccetera, che arrivavano poi nel suo studio. E poi il dottore inizia a scrivere. Lui inizia a scrivere praticamente, ripeto, come ho detto prima, non avendo mai avuto queste velleità letterarie, lui inizia a scrivere. Inizia a scrivere quello che ha visto. Quindi farà questo libro, che intitolerà Viaggio al termine della notte, che è la prima, una delle edizioni italiane è questa, dove lui appunto mette per iscritto tutto quello che appunto era stata la sua vita fino al momento. Ripeto, non prendendola proprio come uno specchio, però comunque, diciamo, per sommi capi veramente la sua vita. Quindi appunto questo giovane che parte volontario nella prima guerra mondiale, vede rapidamente il massacro, no, le carneficine della prima guerra mondiale, poi va in Africa e quindi è testimone dello sfruttamento coloniale dell'Occidente, diciamo, no, verso i paesi africani, poi va in America a lavorare alla Ford, quindi vede appunto le contraddizioni, delle disparità del capitalismo, e poi torna alla banlieue parigina, appunto, ed è testimone di questi abissi morali, no? Appunto della banlieue, comunque della periferia, no? Eccetera. E già questi erano temi particolari, molto interessanti. In più questo libro fu un grande successo, quando poi fu pubblicato, perché mentre da fine 800 e inizio 900 il grande romanzo francese era in pratica una gara fra un autore e l'altro a chi scriveva nel francese più perfetto, okay? Quindi un francese proprio letterariamente elevatissimo, che però non era assolutamente, non era minimamente il francese parlato dalla gente comune, lui scrive tutto questo romanzo in argot, quindi non soltanto nel dialetto francese, ma proprio nello slang. Cioè, la pistola non sarebbe stata il freddo acciaio della pistola, ma era il ferro, no? Cioè, era proprio il... E questo fu proprio una novità, fu proprio una rottura, praticamente. E questo libro, appunto, ebbe un grandissimo successo. A questo punto gli si aprono veramente i salotti letterari, perché appunto, un libro così fu venduto in centinaia di migliaia di copie, se ne parlò dappertutto sui quotidiani francesi, tutti i più grandi intellettuali francesi dissero cose lui da Gide, no? A Sartre. Poi tra l'altro, a parte la cosa interessante appunto dello stile, era che questo qua cosa scriveva su? Era contro la guerra, contro lo sfruttamento terzomondista, contro il capitalismo, era un compagno. Cioè, praticamente, allora tutta la sinistra francese, da Sartre, Aragon, Simone de Beauvoir, eccetera, tentarono subito di portarlo nel loro ambito. E qua Céline, e c'è un bellissimo libro su Céline, fatto negli anni 60 da un grande intellettuale liberal francese che è Dominique Deroux, che si chiama La morte di Céline. La morte di Céline fu uno dei primi libri scritti su Céline, dove lui scrive: Céline non è morto tanto quando ha iniziato a scrivere i pamphlet antisemiti qualche anno dopo, mettendosi così, ovviamente, come, no, cotocchi gli ebrei, quindi si è finito. Ma già lì, già nel 32, già quando lui, davanti a queste porte dei salotti letterari, dei salotti bene, che gli si aprirono, lui disse: no, a me questo, non voglio essere praticamente, appunto, come dire, etichettato da voi. Nonostante che, appunto, davanti a questa ritrosia, più volte praticamente gli intellettuali di sinistra francesi tentarono comunque di tirarselo, tant'è che lui in effetti poi, aspetta se lo trovo al volo ve lo leggo anche, ok, e Aragon, che era proprio uno dei massimi proprio intellettuali francesi, che tra l'altro Aragon è interessante come figura veramente di stronzo praticamente da analizzare, perché lui partendo da una... Aragon scrisse delle cose interessantissime, era un dadaista, quindi proprio scrisse delle cose veramente interessanti, poi veramente da poeta scapigliato, dadaista, da contro tutto, contro lo Stato borghese, passò poi, cioè contro, non solo contro lo Stato, contro tutto, perché era dada, quindi proprio un futurista, no? Diciamo, eccetera, eccetera, passò poi ad appiattirsi sullo stalinismo proprio più becero negli anni 30, no? Scrivendo che appunto nella Francia doveva esserci una rivoluzione, dovevano essere ammazzati tutti i borghesi, tutti i poliziotti, tutto di qua, tutto di là, no? Eccetera, eccetera. E poi finì poi negli anni 60 con una mega villa praticamente in pieno centro a Parigi, no? Eccetera, eccetera, sotto borghese. Comunque, appunto, Céline, davanti a queste profferte di Aragon, scrisse: caro amico, sono anarchico da sempre, scrivendo a un'altra, non so, a Elie Faure, che è un altro intellettuale. Caro amico, sono anarchico da sempre, non ho mai votato, non voterò mai per niente né per nessuno, non credo negli uomini. Perché devo mettermi al loro livello di gente meschina, rabbiosa, invidiosa, piena d'odio e bastarda? Non ho niente in comune con tutti questi froci, che sbraitano le loro balorde supposizioni e non capiscono nulla. Si immagina pensare a lavorare fra le grinfie di quel gran coglione di Aragon, per esempio? Questo sarebbe l'avvenire? E poi continua, eccetera. E il loro odio per tutto ciò che è superiore a loro, per tutto ciò che non capiscono, è visibile. Gli uni e gli altri forse mi uccideranno. I nazisti mi detestano al pari dei socialisti, e i comunisti anche. Si intendono tutti quando si tratta di sputarmi addosso. Tutto è permesso tranne che dubitare dell'uomo. allora non c'è più niente da ridere, ho fatto la prova, ma io me ne frego di tutti, non chiedo nulla a nessuno. E questo è proprio un po' Céline, che già inizia, no? Un po' da questo primo momento appunto di ribalta, no? Eccetera, lui inizia proprio ad allontanarsi. E poi lui farà un altro libro che è Morte a Credito, che è un po' quello che noi in termini attuali sarebbe il prequel di Viaggio Termina Notte, cioè è l'infanzia di Céline in pratica, l'infanzia e l'adolescenza di Céline, che però ha molto meno successo del primo, sempre successo ma molto meno. E qua per lui è un po' una rottura, perché capisce che se lui aveva già fatto una rottura nel linguaggio, usare lo stesso linguaggio anche per un altro libro, come se questa fosse la strada, continuare a usare questo slang, non era abbastanza. In questo momento di impasse, di crisi per lui, comunque la moglie di questo Aragon che ho citato prima, l'istruire, aveva tradotto Viaggio Termina Notte in russo, perché evidentemente appunto era un libro che poteva starci, no? Essere diffuso appunto nell'ambiente della sinistra, nell'ambiente dei comunisti. E poi gli anni 30, è il 32 il libro, erano anche gli anni praticamente dove c'era l'apertura, diciamo, era funzionale alla Russia stalinista di far vedere agli intellettuali occidentali che i russi non erano cattivi praticamente, che in Russia si stava veramente facendo questo nuovo mondo, ed erano continuamente invitati, e quasi tutti gli intellettuali francesi, inglesi, americani che andavano in Russia tornarono dalla Russia dipingendolo veramente come il paradiso dei lavoratori, dove c'era una realizzazione tecnica, una diga, un palazzo, no, dopo l'altro, eccetera. Perché questi qua erano veramente, da una parte, abbindolati, nel senso che loro andavano in Russia, venivano condotti praticamente a vedere soltanto alcune cose, e poi ovviamente questi non erano così, e poi soprattutto l'intellettuale è una puttana, cioè voglio dire, se tu gli fai vedere che il suo libro è tradotto, che viene pubblicato in centinaia di migliaia di copie, che gli vengono dati i soldi delle royalties, che gli viene dato a Leningrado nella sala proprio dell'Ambra, praticamente ci fa il ricevimento solo per lui, praticamente quello non vede più nulla. E infatti non videro proprio nulla, non videro che quando lo portavano, che ne so, al canale di Belomor, gli facevano vedere un canale praticamente che lungo centinaia di chilometri, sì, peccato che praticamente ogni chilometro c'erano morti 200 praticamente schiavi in pratica del gulag, oppositori politici, no, eccetera, quindi sì, facevano grandi realizzazioni, peccato erano fatte oltre il col cemento armato con le ossa praticamente degli oppositori politici. Questi vanno negli anni 30 praticamente dicendo che tutto è meraviglioso, quando in Ucraina c'era la collettivizzazione forzata delle campagne e milioni di ucraini, a proposito, milioni di ucraini praticamente erano stati condannati a tavolino a morire di fame, ok? Nonostante l'Ucraina tra l'altro fosse all'epoca il maggior produttore al mondo praticamente, insieme al Canada credo, di grano, oltre a quelli che poi non erano stati invece deportati o uccisi sul posto praticamente. Eppure no, era un mondo meraviglioso. Céline va quindi in Russia, perché? Perché queste royalties che erano corrisposte dovevano essere però spese in Russia. E allora questi scrittori qua andavano in Russia, c'era il secondo inghippo. Lui va in Russia, vede quello che succede, e siccome era Céline e non il coglionazzo di turno praticamente, appena quando torna scrive quello che ha visto e fa questo libro, che è uno di quelli che a me piace di più di Céline in tutto, tra l'altro fra mea culpa, dove veramente è fantastico, perché inizia ad essere proprio quel Céline proprio contro tutti. Tra l'altro questo c'è tipo un impianto critico, la lettera di quello che ho dato, in realtà sono 20 pagine, tipo, no? Praticamente è proprio una cosa, da una parte, è anche uno dei libri meno studiati questi, perché da una parte è un libro che dici, sai, 20 pagine, è proprio un libro tirato giù al volo, no? Proprio scritto sul tamburo. In realtà lui ci mette mesi e mezzo a scriverlo comunque, perché comunque distilla proprio in una ventina di pagine tutto quello che veramente lui voleva dire, non soltanto sul fallimento di questo tentativo di dello stalinismo, diciamo, ma proprio su questo tentativo di fare una palingenesi dell'uomo, cioè non soltanto sono i comunisti che hanno fallito, è proprio l'uomo che si vede proprio che non c'è proprio verso di farlo in una maniera che non sia quella che è. Che non è proprio una cosa buona da dire dei militanti, però noi ci proveremo comunque, però diciamo, e ci riusciremo, tanto non si vede perché c'è soltanto la registrazione, esatto. Però comunque, e lui è grandioso praticamente. Allora, e lui scrive cose come questa praticamente. Allora, in un paio di secoli, pazzo di orgoglio, dilatato dalla meccanica, l'uomo è diventato impossibile. E così lo vediamo, perché lui scrive giustamente, anche qua hanno fallito, no? Perché hanno fallito? E così lo vediamo oggi, nel 36, ok? Pensa ora. E così lo vediamo oggi, stravolto, saturo, ubriaco di alcol, di petrolio, diffidente, pretenzioso, universo col potere in secondi. Sbarellato, smisurato, irrimediabile, montone e toro mischiati insieme, anche un po' iena magari, graziosissimo. Il minimo impraticabile buco del culo si vede Giove allo specchio, cioè X Factor. Il minimo impraticabile buco del culo si vede Giove allo specchio. E questo è interessante per quello che comunque viviamo noi adesso, no? Tutto quanto aiuta a fuorviare la massa bruttita è benvenuto. La televisione, no? L'informazione così ridondante, no? Cioè, tutto quanto aiuta a fuorviare la massa bruttita è benvenuto, però quando i trucchi non bastano più, quando il sistema salta in aria, allora mano al manganello, alla mitragliatrice, a tutta la confetteria, si tira fuori tutto l'arsenale al momento giusto, con il bell'ottimismo delle risoluzioni estreme. Massacri a miriadi, non c'è guerra dal diluvio in poi che non abbia avuto per musica l'ottimismo. Tutti gli assassini vedono rosa nel futuro, fa parte del mestiere, così sia. E poi appunto lui conclude. Allora, aspetta un attimo. Ah, ok. E questo è interessante perché veramente, cioè, questo è un libro bellissimo perché vedete tipo il libro di Nostradamus, cioè se tu indichi, vedi una cosa che succede, indichi una, apri una pagina a caso, c'è una risposta praticamente. Allora, ah, l'hanno ben sostituito il padrone, e questo è veramente, praticamente per me lo leggo veramente come l'Italia adesso o qualche mese fa, praticamente proprio il Movimento 5 Stelle o il PD contro Berlusconi, cioè proprio pari. Ah, l'hanno ben sostituito il padrone, le sue violenze, le sue scempiaggini, le sue furbizie, tutte le sue puttanerie pubblicitarie, cioè proprio Mediaset, cioè, la sanno vendere bene la loro roba, c'è mica voluto tanto, i nuovi sfruttatori sono già lì sul podio, veramente, Grillo, Renzi, eccetera, i nuovi sfruttatori sono già lì sul podio, guardateli i nuovi apostoli, tutti a pancia piena a cantare. Bella rivolta, magnifica battaglia, misero bottino, avari contro invidiosi. Era tutta qui dunque la gran contesa, cioè avari contro invidiosi, cioè era proprio quello, cioè veramente quella che infatti noi non siamo destra, cioè ok, e ovviamente non siamo sinistra, e infatti quello che noi non siamo è proprio perché non siamo di questa dicotomia, perché destra contro sinistra è esattamente questo, gli avari, cioè il centrodestra, contro gli invidiosi, i comunisti, basta, cioè non c'è più proprio nient'altro da dire, e la grande contesa era questa, semplicemente questa. E poi appunto Senin scrive questo, ovviamente se prima già aveva chiuso la porta, stavolta era proprio finito, cioè dopo che lui pubblica questo praticamente ha finito proprio di vivere, lui proprio per la cultura francese, quello che era prima appunto il grande cantore del terzo mondismo, la guerra, il capitalismo, diventa un fascista, no? Ci siamo sbagliati, no? Controordine compagni, no? E poi appunto, questo qua è una cosa carina, perché appunto nel 1100, facendo un passo indietro, appunto nel 1925, Céline appunto conosce Mussolini, però è ancora un medico, ancora il dottor De Touche, no? Lui Ferdinand De Touche. E poi appunto negli anni 30 invece, questo intellettuale francese che raccolse numerose conversazioni con Mussolini, diede Viaggio a termine la notte a Mussolini. E Mussolini, parlando, praticamente, diede delle opinioni su Céline, sul libro. E questo è Mussolini che scrive. Voi mi parlate sempre, dall'epoca del vostro ritorno in Francia, dello scrittore Céline. Ho letto quel bastone di argot di Voyage à Bout de la Nuit. Scrittura giacobina, insoddisfazione termidoriana, desiderio di ricostituzione dell'assolutismo di tipo anarchico, via precisa dell'assolutismo di tipo zarista. Poi però qua è grande, qua Mussolini dimostra essere, lui in effetti era stato anche un giornalista, lo dimostra. Fatelo vivere a lungo un tipo come Céline, e i posteri ne vedranno delle belle, Io non so se questo scrittore sia capace di amore, è una bomba armata a rancore, infatti ci ho fatto la maglietta, poi ve la faccio vedere. Ma che cosa mai gli ha fatto l'umanità? Ma come fa un personaggio come Selina a essere medico? E poi vabbè, qua ormai siamo già oltre il 1936 e Céline comunque osserva anche la società francese, scrive, inizia a scrivere altri libri, no, che poi pubblicherà appunto negli anni 40, e poi inizia a osservare un po' praticamente la società francese, e la società francese che va dal 36 al 38, poi prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale, è una società molto diversa da quella sua. È una società dove praticamente, per esempio, dal 1936 ci sono i governi socialisti, praticamente. E quindi se dopo la Prima Guerra Mondiale c'era stato un tentativo di riavvicinamento fra la Francia e la Germania, non solo l'avvicinamento intellettuale, ma anche l'avvicinamento della società, prima che politico, con questi governi qua praticamente invece, e poi c'è in Italia, quindi fascismo in Italia, Germania nazista, eccetera, eccetera, c'è una separazione. E Céline nota questo, nota che c'è di nuovo un acuirsi delle ostilità contro la Germania, contro i germani, e nota anche che però la società francese è diversa. Cioè, mentre prima erano veramente i giovani come lui, pronti a tutto per la patria, adesso ci sono dei giovani che parlano soltanto di diritti, che non sentono più la patria, che mettono un po', cioè, sono gli anni anche dove l'internazionale socialista hanno tentato di fare un po' il suo lavoro, e lui capisce che questa gioventù francese probabilmente non avrebbe combattuto per la propria patria così come loro avevano combattuto, cioè lui e i suoi coetanei avevano combattuto prima, e questa cosa lo colpisce tanto che lui inizia a scrivere dei libri proprio per denunciare questo, e in più nota che in effetti ha torto, ha ragione, praticamente molte di queste figure di spicco politiche francesi erano anche ebree, praticamente come molti anche dei leader, tra l'altro, della rivoluzione d'ottobre, eccetera eccetera, comunque erano comunque ebrei, e lui inizia a mettere un po' per iscritto queste cose in un libro che poi è appunto quel Bagatelle per un massacro che avevo citato all'inizio. E non si può prendere Bagatelle per un massacro, secondo me, soltanto come appunto un libro antisemita, proprio per il fatto che è un libro che tra l'altro è incasinatissimo, un libro dove ci sono tre balletti in mezzo, praticamente ci sono dei monologhi, dei dialoghi, tutta una serie, un'invettiva che anche lo stile con cui è scritto è un vortice di frasi, di invettive verbali, praticamente, cioè non ha nulla di quello che sono i libri classici dell'antisemitismo, che possono essere appunto da quell'antisemitismo, diciamo, tipicamente religioso, che poteva essere quello dei gesuiti, della Civiltà Cattolica, che penso che abbia continuato a scrivere libri contro gli ebrei, cioè libri, articoli contro gli ebrei fino negli anni 50, praticamente, oppure la dottrina scientifica non razziale, tipo di Gobineau, di Rosenberg, eccetera. Lì veramente credo che l'antisemitismo di Céline è presente, ma è proprio l'antisemitismo della piccola periferia parigina, cioè della piccola periferia, del piccolo commerciante che sente schiacciato il suo negozietto dai grandi magazzini che sono degli ebrei, no? Per dire, più quello che non proprio così. E poi lui proprio identifica, diciamo, politicamente l'ebreo come nemico della Francia in quel momento, proprio perché vede che c'è il politico ebreo francese che spinge la Francia alla guerra contro la Germania. È lui che ci ha combattuto contro la Germania, è stato anche ferito, ha quasi perso un braccio, però vede che in quel momento la Germania non è il nemico numero uno. E poi soprattutto la guerra che lui vede arrivare è una guerra che secondo lui la Francia non può vincere, proprio perché è cambiata la mentalità, non c'è più quella volontà. E in effetti lui scrive appunto questi libri, appunto Bagatelle per un massacro, La scuola dei cadaveri, La bella rogna, proprio in questo contesto. Quando poi effettivamente scoppia la guerra, lui si ridà volontario, tra l'altro, contro la Germania, come medico, diciamo come paramedico, e poi c'è appunto nel maggio-giugno 1940, c'è la sconfitta della Francia appunto in un paio di mesi praticamente, lui a quel punto dirà, vedete che avevo ragione, noi abbiamo combattuto per 4-5 anni, praticamente abbiamo combattuto contro la Germania, con milioni di morti, e abbiamo vinto. Qua invece in qualche settimana finito tutto, eccetera. Poi non andò esattamente così, però comunque così. E allora appunto abbiamo questo poi periodo appunto dove Céline è a Parigi dal 40, diciamo, al 44, e nel limitare comunque nell'ambiente della collaborazione, quindi con Dre La Rochelle, con Brasillach, eccetera. Però mentre Dre La Rochelle e Brasillach si impegneranno anima e corpo, diciamo, a collaborare con i tedeschi, furono anche direttori di riviste, no? Eccetera, eccetera. Lui restò sempre ai margini, in pratica, fu sempre un po' anarchico, diciamo, anche in quello. Intanto si era risposato con una ballerina, Lucetta Manzor, che ancora viva più di 100 anni. Sì. E lui, tra l'altro, un periodo che è poco studiato, appunto, un altro periodo che è poco studiato di Céline, è proprio il periodo che va fine anni 30, primi anni, da fine 40, dove lui praticamente è a Montmartre, e lì Céline di nuovo, Céline un po' che non ti aspetti, perché Céline proprio che si va a letto con una ballerina dopo l'altra, e sono solo donne bellissime, da Elizabeth Craig, no, eccetera, a Mary Jensen, cioè svedesi, americane, tutte ballerine, statuarie, dei corpi bellissimi, no, eccetera, eccetera. E poi sono carine alcune lettere che lui continua a scrivere poi a queste donne qua che erano state con lui. Beh, c'è una lettera divertentissima che scrive una ballerina tedesca a lui e gli chiede dei consigli, no, eccetera. E lui prende e le scrive: no, ma se devi fare strada, è ovvio, sei bella, devi darla per forza, no? E dai anche il culo, comunque, perché agli uomini piace un casino, no? Cioè, però usa sempre preservativo, che è troppo forte. Non poteva essere cameratissimo. E poi che camerata. e poi appunto scrive questi pamphlet, no? E poi in effetti qua davanti appunto a questa l'altro conflitto mondiale, no? Di nuovo, di questa Francia sconfitta appunto per colpa di Léon Blum, che appunto fu Léon Blum era un po' il suo nemico, no? Léon Blum era questo politico socialista ebreo, eccetera, che fece due governi con il Partito Popolare ed erano proprio quelli che spinsero molto contro la Germania. Erano anche gli anni precedenti alla guerra, cioè gli anni dove lui scriveva, però sono anche gli anni del conflitto, della guerra civile spagnola, che c'erano un po' tutte le basi, no? per vedere che c'era una guerra in arrivo. Nel 36-38, guerra civile spagnola, vedi com'era, c'era proprio Spagna repubblicana con francesi, russi, no, eccetera, da una parte, e dall'altra parte c'erano i franchisti, comunque con la Germania e l'Italia, cioè allora lo vedevi quello che stava per arrivare, se avevi gli occhi per vederlo praticamente. E vabbè, e lui praticamente appunto vive così un po' ai margini nel 40 al 44 così della collaborazione, ed è un po' interessante secondo me anche questo periodo, perché lui inizia veramente già con tutto quello che aveva visto, vede di nuovo questa tragedia che è la Seconda Guerra Mondiale, che secondo lui quindi si poteva evitare, e vede appunto, e questo giovane, bel, bretone, alto 1,35 m, inizia a crollare un po', inizia a essere poi quello che poi noi appunto vedremo nel dopoguerra, praticamente, a essere un po' più dimesso, no? Cioè, e ci sono dei ritratti che sono stati lasciati di questo Céline, che sono fantastici, perché lui appunto, stando pure ai limiti della collaborazione, lui scrisse pochissime lettere, praticamente un paio di articoli per le riviste collaborazioniste nostre, diciamo, che io ho raccolto in questo libro, Il Settimo Sigillo, con la protezione di Stenio Solinas, che sono appunto le lettere di Céline alla stampa collaborazionista francese, e frequentava l'Istituto di Cultura Tedesco di Parigi quasi esclusivamente per prendere accordi per le ristampe dei suoi libri, perché la carta era razionata dai tedeschi praticamente. E così conobbe alcuni intellettuali tedeschi, o comunque funzionari tedeschi di questo istituto, che prima di tutto erano comunque dei letterati. E uno di questi appunto è Gerhard Heller, che era appunto uno dei funzionari dell'istituto, che lasciò questo ritratto che per me è bellissimo. Céline aveva già il volto devastato e lo sguardo allucinato, quello di un uomo che vede delle cose che altri non vedono, una specie di altra parte demoniaca del mondo. Tra l'altro è per questo che il titolo della conferenza l'ho pensato proprio dopo aver letto questa scena, cioè Il viaggio al termine dell'Apocalisse, perché è il suo libro, Il viaggio al termine della notte, e poi questa figura che da letterato, famoso, eccetera, eccetera, diventa veramente una sorta di figura profetica, oltre che appunto un grande romanziere, no, eccetera. Avevamo parlato di letteratura, ma non avevo potuto impedirgli di lanciarsi in folli dichiarazioni sugli ebrei, che noi avremmo dovuto sterminare uno a uno, quartiere per quartiere, in questa Parigi che giudicava invasa e incancrenita la giuderia internazionale. Che poi lui sparava queste cose, poi in realtà era comunque appunto anche lì, anche in questo periodo, era un medico, comunque prestava comunque la sua opera gratuita. E che... Céline aveva percepito la mia riprovazione e così appunto litigano, no, in pratica. Però poi a un certo punto, nell'apice proprio di questo litigio, Céline tira fuori di tasca due paia di occhialoni protettivi da motociclista, i classici occhialoni, no, così eccetera, e ne diede uno a mia moglie e mi tese l'altro. E a questo tedesco Céline dice: vi serviranno quando le città della Germania se ne andranno in fumo. Il 3 febbraio 1945, a Berlino, in effetti, mi trovai sotto un tremendo bombardamento aereo. La città si era riempita di fumo e polvere. Avendo con me gli occhialoni di Céline, li misi e essi mi protessero gli occhi. Quindi proprio questa figura che ormai è profetica. No? E sul registro veramente più poetico, un altro funzionario tedesco, praticamente, che è Karl Epting, che era proprio il direttore dell'Istituto di Cultura tedesco, e scrisse invece questo, che... molto bello. Sempre facendo capolino dietro Céline, quando iniziava a parlare, le sagome di Bardamù e di Ferdinand. Bardamù è il personaggio, il suo alter ego praticamente, con tutte le riserve del caso, di Viaggio a Termine la Notte. Ferdinand, il povero buffone che attraversa tutte le tregende. Il nuovo Simplicius e Simplicissimus, nei cui grandi occhi chiari si riflettono le moine diaboliche dell'epoca. Venuto al mondo in un sobborgo di Parigi, deve sopportare tutta la povertà, tutta la bruttezza e la bestialità del suo tempo, che più tardi, quando sarà il medico dei poveri, i malati arrivano a scaricargli addosso. E qua una citazione da Viaggio a Termine la Notte. Al tempo stesso mi esibivano, tra una bruttura e l'altra, tutto quello che nascondevano nel ripostiglio dell'anima loro, e non lo mostravano a nessuno se non a me. Non si pagheranno mai queste sconcezze abbastanza care, solo che vi sgusciano tra le dita come viscidi serpenti. Céline ha dovuto pagare caro nella sua vita ciascuno dei suoi passi. Dovette vogare, giorno, notte e giorno, costretta a questa vita che fu, come quasi nessun'altra, un viaggio attraverso la notte, attraverso l'oscurità del nostro mondo. Io non lo dimenticherò mai. Ci rincontrammo a Berlino, in un cupo ristorante qualunque, ancora risparmiato dalle bombe. E poi Céline se ne andò, leggermente curvo, attraverso le macerie delle file di case crollate. E questa è la mia immagine intima di questo scrittore, Ferdinand in cammino senza riposo, come l'ebreo errante sulle rovine del mondo. Molto, molto bello. E poi Céline appunto, con il 44 poi appunto gli alleati sbarcano in Normandia, Parigi viene evacuata e tutto il governo collaborazionista francese, quello di Pétain, Laval, eccetera, eccetera, si trasferisce in Germania, assieme ai miliziani, agli intellettuali come lui, no? Come Céline, come quelli che erano stati, alcuni rimangono a Parigi, molti altri appunto vanno in esilio praticamente in Germania, a Sigmaringen, in questo castello praticamente, questo qui. E da lì poi Céline ripartirà, vabbè, pensavo alla città di memoria, bellissimo, a un certo punto, Rebatté, un grande intellettuale, cioè divertentissimo praticamente, autore di un bel libro che è Le Decombres, e lui che era un giovane comunque collaborazionista, eccetera, a un certo punto vede, si sparge la voce a Sigmaringen in questo castello, no, gotico appunto di Hohenzollern, dove sono da film proprio queste figure di reietti dannati, ormai del 44 e 45, no, sono dei morti che camminano, no, in pratica francesi, e con tutte poi le tresche, le storie eccetera, eccetera. Si sparge la voce che arriva Céline, praticamente. Allora tutti i giovani miliziani, no, eccetera, che avevano visto, arrivano in treno e vedono appunto Céline che esce fuori, prende con 20... forse ce l'ho, aspetta. Allora. Cazzo, però non so dove trovarlo, forse sì, forse no. Vabbè, comunque guarda, mi annoio a cercarlo, quello ci danno male. Comunque vedono appunto Céline che esce fuori appunto Céline con 3-4 giacche sopra, prende con dei guantoni praticamente invernali appesi con una corda, con un tascapane che esce fuori il suo gatto Beber, praticamente con questa ballerina accanto, e questi dicono: ma cazzo, ma questo è Céline. Vabbè, comunque, e poi è divertentissimo perché vedete appunto Céline arriva a Sigmaringen, ovviamente sei la Germania nazista dell'ultima ora, dove veramente bastava una parola praticamente ed eri impiccata all'istante come traditore, no? Il generale come disfattista, e Céline ha una cena, prende con il generale con la croce di cogliere al collo, il Gauleiter, eccetera, eccetera, inizia a fare dei ragionamenti chiaramente di basso profilo con i nazisti, tipo, io vi devo combattere ancora, io non sapevo che non dovevo parteggiare per la Germania, crocchi che non siete altro, e tutti ridono, e poi quando lui porta, se ne va, praticamente viene, viene rimpianto che se ne è andato, no? Eccetera, eccetera, è fantastico, e è troppo forte. E vabbè, e poi Rabatè scrive questo, è fortissimo quando lo scrive. E poi vabbè, niente, vedete, alla fine, nonostante il fatto che spari a zero tedeschi, eccetera, eccetera, i tedeschi, che veramente gli era simpatico Céline, gli danno un chilometro, praticamente lascia passare, per viaggiare per tutta la Germania. E lui appunto attraverserà con la moglie, con Le Vigan, che era un attore, francese anche lui, che era in odore di collaborazionismo, e il suo gatto Beber, praticamente appunto inseparabile compagno, eccetera, eccetera, viaggerà attraverso tutta questa Germania sconvolta nel 1945, sconvolta dai bombardamenti, chiusa da oriente delle armate sovietiche, dall'altra parte degli americani, bombardata dall'alto praticamente, con questo viaggio di leggenda attraverserà tutta la Germania e riuscirà ad andare in Danimarca, dove lui aveva inviato parte dei suoi soldi praticamente. E poi lì, una volta arrivato lì, però poi sarà arrestato, praticamente condannato tra l'altro a morte in contumacia dal governo francese, no, di De Gaulle, e rimarrà in esilio lì per alcuni anni praticamente, prima imprigionato, poi in esilio. E lui scriverà di questa esperienza in tre dei suoi libri più famosi, nella cosiddetta Trilogia del Nord, che da un castello all'altro, Nord e Rigodon, dove lui, proprio partendo tra l'altro da quel Bagatelle che è un massacro, che è un libro che va letto da un punto di vista anche letterario, e questi ultimi suoi libri, questi suoi libri qua, che sono proprio riconoscibilissimi, perché i libri di Céline di questo momento li apri e riconosci perché c'è punto esclamativo, tre puntini di sospensione, 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 punto esclamativo, è tutto scritto, cioè tu apri un libro di Céline e riconosci che è di Céline praticamente, perché è scritto proprio in questa maniera, tutti i punti esclamativi, pause, perché lui in questi libri, partendo proprio da Bagatelle come massacro, che è proprio una sua palestra in tal senso praticamente, affina questa seconda rottura, che dopo quella dell'Argot, che è appunto questo stile, perché lui in questi libri lui tenterà di, con queste pause, con i puntini di sospensione oppure con questi incisi, con i punti esclamativi eccetera, di replicare quella che è l'emozione del parlato nella parola scritta. Quindi queste pause, questi tratti più incisivi appunto, servono proprio a tentare di replicare quella che è il parlato. Ed è un lavoro complessissimo, perché lui lo diceva come un esempio: se noi prendiamo, diciamo, una matita e la immergiamo in un bicchiere d'acqua, vedremo perché praticamente questa matita, siccome c'è la rifrazione dell'aria e dell'acqua, sembrerà rotta, ok? Se noi vogliamo invece che questa matita appaia dritta una volta immersa nell'acqua, bisognerà romperla. Cioè, se tu la rompi prima, praticamente, poi la immergi, poi ti sembrerà dritta. Però devi sapere dove romperla. E la costruzione della frase è essenziale, quindi. In questo ultimo periodo, quando lui scrive questi libri qua, c'è proprio un vero lavoro di scrittura, che è proprio il lavoro proprio di scrivere. Quindi non del Saviano, del Camilleri, no? Di sti idioti, praticamente. E questo è proprio il lavoro, perché per 300-400 pagine di libro lui scriveva 20.000-30.000 pagine, cioè ogni pagina era scritta decine di volte, fino a quando lui non pensava che quella frase, quella successione di frasi, riuscisse proprio a dare quel timbro, quella petit musique, lui la chiamava, quella musica, ok, che poi è l'emozione, no? Che è c'è una canzone di Capossera, l'emozione tutta nella vita e quando si è morti è finita, quella frase di Céline, praticamente. E perché appunto è quella. Tra l'altro, piccola parentesi, Céline appunto è uno scrittore che scrive il nichilista, no? Eccetera, perché appunto vede questa umanità disperata, disperante, le bandiere, tutto quello che volete, la guerra, eccetera. Però è anche uno scrittore estremamente vivo, è uno scrittore che anche nelle sue pagine proprio più cupe, più nere, c'è sempre un fondo di emozione, di vitalità. Anche nel Viaggio di la notte, quando lui proprio va in Africa e testimone appunto del sfruttamento coloniale, tutte queste meschinità fra i vari funzionari coloniali per fare carriera, eccetera. E poi c'è il momento dove lui vede questo basso funzionario, praticamente, che lui non ha mai calcolato, che pensa che sia poco più che un rozzo idiota, e scopre che questo rozzo funzionario francese è lì da 20 anni in Africa nera, cioè fra andare malare, il caldo, le malattie, no, eccetera eccetera, per pagare le cure per una sua cuginetta che manco ha conosciuto. Oppure quando lui è in America ed lavora alla Ford e viene mantenuto in pratica da una prostituta, quando poi lui comunque torna in Francia, abbandona questa prostituta che l'ha accompagnata alla stazione, e la prostituta gli dice: Ferdinand, tu sei fatto così, devi sempre andare via, no? Eccetera eccetera, io ti capisco. Allora lui appunto abbraccia questa donna, Molly, no? Gli dice, e l'abbraccio, l'abbracciai con tutta la forza che mi rimase nella mia carcassa, ed è forse questo che si cerca nella vita, il provare la più grande pena possibile una volta per essere se stessi prima di morire. La più grande pena possibile per essere se stessi prima di morire. E poi vabbè, comunque torniamo in Danimarca, eccetera eccetera, alla fine poi viene amnistiato, ritorna in Francia, la sua casa è stata saccheggiata, rinizia da zero e rinizia a scrivere appunto, okay. Poi dopo qualche anno la televisione, appunto, come dicevo all'inizio, i giornali iniziano comunque a interessarsi un po' di nuovo a lui, e lui, da grande reprobo comunque, ormai mantenuto totalmente non ai margini, ma proprio fuori dal mondo della letteratura, dal mondo intellettuale francese, inizia comunque a dare queste interviste, oltre a, comunque, i suoi libri poi iniziano a essere pubblicati, iniziano a vendersi di nuovo. E una delle sue prime interviste, che io ho tradotto, quasi tutte quelle cose che ho letto io adesso sono tutte cose che io ho tradotto negli anni, praticamente sono quasi tutte inedite, erano comunque inedite in italiano. E tra l'altro, appunto, la mia passione di Celine è proprio a latere, perché io mi occupo di storia militare principalmente. Infatti quelli in qua sono alcuni dei libri che ho curato, ma sono di storia militare. Questi invece sono della mia collezione. E ho iniziato a interessarmi di Céline quando avevo 18-20 anni. Tra l'altro, Viaggio a termine della notte è proprio un libro che, quando lo leggi giovane, è proprio ti segna parecchio, diciamo. Per noi che siamo magari più grandicelli, invece, vi consiglio di leggere comunque Mea Culpa. Questo leggetevelo, perché questo vi fa male a qualunque età. Invece Viaggio a termine della notte vi fa più male soltanto quando siamo 20 anni. Però se vi capita, leggete. Comunque Mea Culpa, mi raccomando. E poi vabbè, lui fa questa intervista appunto nel 57, che è fantastica, perché c'è questa giovane giornalista, Madeleine Chapsal, dell'Express, che lo va a intervistare, e lui è fantastico, no? Perché poi lui dice, una delle prime domande è: lei sostiene che le noie sono all'incirca iniziate col voyage, non lo saranno col Viaggio a termine la notte, non lo saranno forse con Bagatelle per un massacro? E lui dice: l'unico libro che ho scritto per i francesi, fuori del mio solito riserbo, mi son detto: proprio nella merda la Francia, chiaro come il sole, almeno che se la prenda comoda la truppa, che lasci gli altri a vedersela coi russi. A quest'ora l'Algeria mica si muoveva, perché sono gli anni 50, la decolonizzazione, l'Algeria, no? Ce l'avremo ancora, tutti fermi, il prestigio di prima. Ancora e sempre la grande Francia, i gran vincitori, roba che ti costruivamo l'Europa. Nel 57 lo dice questo. Sì, credevo che bisognava farla l'Europa, con la Germania e la Francia, no? Sì. Vedo che ci provano adesso a farla. Troppo tardi, mica una risciacquata di piatti la storia, adesso mica la puoi fare l'Europa, quando c'era l'esercito tedesco, allora sì, se lo sono fottuto, bel capolavoro fottersi l'esercito tedesco. E poi vabbè, questa è carina. E poi vabbè, lui diede altre interviste, no, sempre interessanti, mentre appunto continuava a scrivere appunto altri libri così. E una delle ultime che lui ha dato è nel 1961, proprio poco prima di morire, la dà a Robert Stromberg, di una rivista americana, l'American Review. E appunto, siccome avevo detto all'inizio, molte di queste interviste lui fa veramente il personaggio, no, eccetera, veramente il più cattivo che può fare. E invece questa è proprio dura perché è proprio lui, cioè stava veramente poco prima che morisse. E scrive: alla gente interessano l'assicurazione e il divertimento, tutto qui. Il sesso, ecco dove la lotta, ognuno vuole mangiare l'altro. Ecco perché hanno paura del negro, è forte, è pieno di energia, prevarrà. Ecco perché hanno paura, è il suo momento, ce ne sono troppi, mostra i suoi muscoli, l'uomo bianco ha paura, è molle. È stato in cima per troppo tempo, la puzza ha raggiunto il tetto, il negro la sente, l'odore, sta in attesa della vittoria, non ci vorrà ancora molto. Anche questo, secondo me, è interessante perché Serin non è un grande razzista, poi in realtà, realmente. Quello che a lui interessava, infatti c'è una bellissima frase che dice a un altro intellettuale, fa nel dopoguerra, è come anche noi stessi dimentichiamo le nostre radici, le nostre tradizioni. Quindi lui non è che dice il nero è inferiore rispetto a noi, quello che lui dice è: perché stiamo scomparendo? Cioè, perché noi stessi dimentichiamo le nostre tradizioni? Quello che lui dice, infatti, è questo. Lui dice, quando parla appunto con questo intellettuale, dice: ma tanto, di cosa stiamo parlando? Dov'è il problema? Fra 50 anni nessuno sarà in grado di leggere quello che noi stiamo dicendo. Cioè, quindi proprio... E per uno scrittore, il dire che quello che tu scrivi, quindi la perdita della parola, la perdita della lingua, è proprio la cosa peggiore. E noi lo vediamo, vabbè, a parte inciso nell'inciso, non lo vediamo soltanto con la faccenda che siamo invasi, che ne so, dai latinoamericani piuttosto che dagli slavi, i romeni, eccetera, che quindi non ne sanno nulla dei nostri scrittori, dell'Ariosto, di Dante, eccetera. Ma lo vediamo anche con l'analfabetismo di ritorno, come si scrive su internet, eccetera. E sull'abbassamento proprio, quindi, in generale, degli interessi alla lettura, proprio. E poi lui chiude questo dicendo: l'uomo bianco è morto a Stalingrado. Bellissimo. E poi scrive: è il tempo del colore giallo, anche questo a Cina, no? Le potenze, la potenza colore. È il tempo del colore giallo, il nero e il bianco si mischieranno, il giallo dominerà, ecco. È un dato di fatto biologico. Proprio. Quando bianco e nero si mischiano, il giallo ne esce più forte, questa è l'unica cosa. Tra 200 anni qualcuno guarderà la statua di un uomo bianco e chiederà se una cosa così strana fosse esistita realmente. E qualcuno risponderà: ma no, ma deve essere stata ridipinta. Questa è la risposta: l'uomo bianco appartiene al passato. È già finito, è estinto. È il turno per qualcosa di nuovo. Qua tutti parlano, ma non sanno nulla. Lasciateli andare laggiù e vedrete che le chiacchiere sono tutta altra musica là. Io sono stato in Africa, so com'è. So che è molto forte, sanno dove stanno andando a finire. L'uomo bianco ha seppellito la sua testa troppo lungo nell'utero, ha lasciato che la chiesa lo corrompesse, tutti si sono fatti tirar dentro. Non ti permesso di dire questo, il papa ti guarda, stai attento, non dire nulla, il cielo lo proibisce. No, è un peccato, sarai crocifisso. Sta cuccia, sta buono, non abbaiare, non mordere. Ecco la tua pappa, zitto. Non c'è niente dentro di loro, sono come dei tori. Sbandiera qualcosa per distrarli, tette, patriottismo, la chiesa, qualunque cosa in effetti salteranno. Non ci vuole molto, è facilissimo. Vogliono sempre essere distratti. Niente importa. La vita è molto facile. E poi, vabbè, niente, chiudo qua ricordando invece questo scritto che è di Kurt Vonnegut, che è di un... Kurt Vonnegut è stato un grandissimo romanziere americano, un grandissimo intellettuale americano, veramente... persona un po' come Sedin, veramente libero. Il suo libro più famoso è Mattatoio numero 5, che è un romanzo stranissimo, dove ci sono dei salti temporali, praticamente, è la storia, anche questa parzialmente autobiografica, in minima parte, di Vonnegut, che quando era già stato arruolato nell'esercito americano alla fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1944, viene addestrato sommariamente, inviato al fronte, e è mandato nelle Ardenne nel 44. Nel dicembre 44 c'è l'ultima controffensiva tedesca delle Ardenne e lui viene catturato dai tedeschi. E i tedeschi stessi praticamente gli dicevano: vabbè, ma voi, guarda, siete più fortunati praticamente, perché ve ne state andando praticamente. Loro, appena catturati, lui e i suoi commilitoni, appena catturati dai tedeschi, gli dicono: state andando in una città, quando li mettono nei vagoni piombati per essere mandati nei campi di prigionia. Massima fine guerra, 44, quindi ormai era evidente che un poco sarebbero stati liberati. E in una città, tra l'altro, dove non sarà mai toccata dalla guerra, perché è una città d'arte, una città praticamente dove appunto non c'è nessuna industria bellica, Dresda. e lui fu testimone del bombardamento di Dresda. Infatti si chiama il libro Slaughterhouse 5, Mattatoio numero 5, perché loro furono, questi prigionieri americani, furono messi a lavorare in questo mattatoio praticamente, ed erano poi rinchiusi dentro al mattatoio in pratica. E fu quello che li salvò, perché vabbè, a parte che era in periferia, e poi perché andarono a prendere nei sotterranei e furono salvi dal bombardamento, e quando uscirono Dresda non c'era più. E lui poi scrisse questo romanzo, che è stato il numero 5, negli anni 70, che era appunto, c'entrano i marziani, il protagonista viene rapito dagli alieni, eccetera, no? E, insomma, un romanzo un po' strano, particolare. E Vonnegut scrive, è un romanzo breve, frammentato, perché... aspetta, forse... non lo cito, vabbè, non lo cito a memoria. E comunque è un libro breve, frammentato e confuso, perché non c'è niente di ordinato da scrivere su una guerra, praticamente. E lui poi appunto scrive poi altri libri, alcuni anche di fantascienza, no? E altri sempre dei libri che mettono un po', sempre un po' contro, no? Contro, diciamo, l'imperialismo americano, contro la società americana, contro il classismo, no? Eccetera. E lui poi curò un'edizione americana della trilogia del Nord di Céline e scrisse questa prefazione, che è bellissima, perché è raro che gli scrittori parlino bene di altri scrittori, a meno che non debbano farsi fare una recensione a vicenda, no? Eccetera. Però genuinamente, diciamo, è rarissimo che lo scrittore, perché sono tutti i migliori, no? E lui fa questa prefazione che è intitolata un simpatizzante nazi difeso a qualche costo. E lui di Céline, Vonnegut di Céline, scrive questo. Allora, Céline doveva casualmente essersi proprio nauseato della sua mente e provo a ipotizzare quale fosse il suo difetto principale. Penso che mancasse dell'apparato tutente che la maggior parte di noi ha e che ci protegge dall'essere travolti dall'assurdità della vita come realmente è. Ci descrive proprio il damping apparatus, cioè proprio come avessimo qualcosa, no, sugli occhi, cioè, diciamo... cioè sono gli occhi, le orecchie e poi c'è qualcosa dietro che ti fa catofono quando vedi una cosa veramente troppo tremenda, troppo strana, troppo assurda, troppo vomitevole. Quindi ogni minuto di questi anni praticamente devi proprio tagliare, perché sennò impazzisci, no? Così forse lo stile di Céline non è così arbitrario come pensavo fosse. Poteva essere inevitabile se la sua mente era così indifesa, cioè gli mancava invece a lui questo, lui vedeva tutto, no? Okay. Per lui poteva non esserci nulla da fare, come se si trovasse sotto uno sbarramento d'artiglieria, se non urlare, urlare, urlare. Proprio come se tu sei nella tua buca individuale sotto il bombardamento dell'artiglieria e non puoi opporti a quello. Non è un soldato che gli puoi sparare con un altro fucile. Quando ti arrivano le bombe non puoi opporti, puoi soltanto stare basso e sfogarti. E le sue opere non possono essere chiamate un trionfo dell'immaginazione umana, cioè i libri, eccetera. Quasi tutto quello su cui inveiva stava realmente accadendo. Nel momento in cui scrivo, l'autunno del 1964, è finito l'intervento americano in Vietnam praticamente, no? Nel 73, è diventato evidente anche alla gente comune, con i loro apparati a tutenti perfettamente funzionanti, che la vita è in effetti così pericolosa e implacabile e irrazionale come Céline ha affermato che fosse. E c'è almeno un importante documento di Céline che non è disponibile in inglese, e sarebbe pedante da parte mia ricordare che non fu scritto da Céline, ma dal dottor De Touche. Cioè, lui prima di essere, sì. È la tesi di laurea di De Touche, La vita e l'opera di Ignaz Philipp Semmelweis, per la quale ricevette una medaglia di bronzo nel 1924. Fu scritta in un'epoca quando le tesi di medicina potevano essere ancora belle letterariamente, perché l'ignoranza sulle malattie del corpo umano richiedeva ancora alla medicina di essere un'arte. E il giovane De Touche, in uno spirito da culto degli eroi, il famoso libro Cuore, no? Narrò della futile e scientificamente fondata battaglia combattuta da un medico ungherese di nome Semmelweis, 1818-1865, per prevenire il diffondersi della febbre puerperale nel corsia ospedaliera di maternità viennesi. Le vittime erano povera gente, poiché le persone con delle abitazioni decenti preferivano di gran lunga partorire in casa. Prendere la febbre puerperale era appunto una febbre che beccava le madri appena, diciamo, che avevano appena partorito. Era un'infezione della vagina, dell'utero in pratica, ed era mortalissima. Il tasso di mortalità in alcune corsie era sbalorditivo, il 25% o più, cioè un quarto delle madri morivano di parto praticamente, e poi proprio morivano proprio nel luogo della vita, perché proprio il reparto maternità dell'ospedale. Semmelweis desunse che le madri venivano uccise dagli studenti di medicina, che perché spesso visitavano i pazienti, scusate, visitavano i reparti subito dopo aver sezionato cadaveri pieni di malattie. Questi prima facevano la lezione di anatomia, praticamente, e poi senza lavarsi le mani, perché anche se siamo appunto metà 800, la teoria dei germi era ancora, diciamo così, l'ho letta la storia di Semmelweis, questi veramente, anche se siamo metà 800, ancora veramente pre-belle époque, quindi ancora veramente questo secolo, diciamo, di un po' picaresco, perché praticamente questi qua, cioè, andavano la colpa alle influenze astrali, c'era metà 1800, è veramente un po' steampunk, diciamo. Riuscì a provarlo ottenendo che gli studenti si lavassero le mani con acqua e sapone prima di toccare una donna in travaglio. Cioè i rubinetti proprio negli ospedali, quelli classici che poi tocchi col gomito, li introdusse lui praticamente. Riuscì a provarlo ottenendo che gli studenti si lavassero le mani con acqua e sapone prima di toccare una donna in travaglio. Il tasso di mortalità cadde. Però la gelosia e l'ignoranza di Semmelweis, che tra l'altro lui era ungherese, invece lì eravamo a Vienna proprio, quindi l'Austria, Austria, quindi lui era un po' medico di serie B, la gelosia e l'ignoranza dei colleghi di Semmelweis vi causarono un suo licenziamento e il tasso di immortalità crebbe di nuovo. La lezione imparata da Detouche, da questa storia vera, secondo me, cioè secondo Vonnegut, se non l'avesse già presa da un'infanzia di stenti e un periodo nell'esercito, è che la vanità e non la saggezza reggono il mondo. E io ho finito.
Ringraziamo Andrea per quest'ora in compagnia di Shane, e ovviamente chiunque è interessato a approfondire il discorso, penso che Andrea sia disponibile a dare le dritte giuste. Una è appunto il libro,
sì, mia colpa, sì, è proprio da militante comunque,
quindi sarò obbligato a leggerlo. Beh, io rinnovo appuntamento a questo punto ai prossimi appuntamenti della Perla Nera. Questa volta sarà dopo le ferie, ovviamente, e nella sede nuova. Vi ringrazio tutti per essere venuti. Vabbè, tutti in libertà a questo punto. Grazie ancora.
Da oggi puoi sostenere Casa Pound Italia diventando web supporter. Il web come libero spazio di informazione, come luogo in cui si gioca ad armi pari. Obiettivo dell'associazione è diffondere, attraverso la rete, idee e fatti che non sempre altrove hanno trovato uno spazio adeguato. Con 10 euro darai un concreto contributo a Casa Pound Italia e riceverai l'esclusiva tessera. Per scoprire come diventare web supporter, visita il sito www.casapounditalia.org e clicca Web Supporters. Essere web supporter è fondamentale. E se non sei web supporter,
non sei bravo.